Buongiorno, siamo qui nell'edificio della Sinagoga di Roma, particolarmente nella Sinagoga di rito spagnolo, per parlare del Kippur. Il Kippur è il giorno più importante del calendario liturgico ebraico. Comincerà domani sera alle 6:30, venerdì, e durerà per circa 25 ore. Saranno 25 ore, prima di tutto, di digiuno totale, in cui è proibito alle persone sane mangiare e bere qualsiasi cosa, e un giorno dedicato a grandi riunioni di preghiera. L'istituzione di questo giorno speciale, è antichissima, risale alla Bibbia, ne parla con abbondanza di particolari già il libro del Levitico. Secondo le ricostruzioni fatte dai maestri che hanno studiato il racconto biblico, questo giorno corrisponde al giorno in cui Mosè ritorna dal Monte Sinai dopo la colpa del vitello d'oro, portando una nuova edizione delle tavole della legge e segnalando il fatto che il Signore ha perdonato le colpe del popolo ebraico. Il tema centrale di questa giornata è proprio quello del perdono. Si basa su due presupposti. Il primo presupposto è che gli esseri umani sono esseri fragili, che inevitabilmente possono commettere degli errori. E il secondo presupposto è che il Signore è un Signore che è disposto a perdonare le colpe delle persone, purché le persone ammettano di avere sbagliato e si impegnino a non ripetere più quello che hanno fatto. Il Kippur è un momento di riflessione, di raccolta collettiva su questi temi ed è ciò che ci consente all'inizio di ogni nuovo anno, perché il calendario ebraico comincia in questa stagione autunnale, è ciò che ci consente di intraprendere un nuovo ciclo di vita, purificati, puliti, con una coscienza a posto. Questo ovviamente è un'introduzione generale, poi c'è tutta una classifica che riguarda il tipo di colpe commesse, il tipo di espiazione necessaria, il tipo di riparazione che si rende utile. Anticamente la cerimonia del giorno di Kippur aveva il suo fulcro nel Tempio di Gerusalemme, nel quale venivano, secondo la prescrizione biblica, scelti due animali simili, due capri, uno che veniva sacrificato, l'altro era il capro espiatorio. L'espressione capro espiatorio comunemente usata deriva proprio da questo, sul quale il sacerdote simbolicamente riversava le colpe della sua persona, della sua famiglia, di tutta la comunità, e poi veniva mandato praticamente a precipitare nel deserto. E in questo modo c'era una sorta di rappresentazione simbolica che le colpe erano state cancellate. Le colpe non si cancellano in maniera del tutto gratuita, come si è detto, le colpe presuppongono un procedimento di pentimento. Questo pentimento in ebraico è chiamato con una parola molto particolare, che è teshuva, che in realtà non significa pentimento, ma significa ritorno. E l'idea è quella che noi camminando possiamo scegliere una strada sbagliata. E cosa è che dobbiamo fare dopo aver scelto una strada sbagliata? Dobbiamo tornare sui nostri passi e comportarci bene. Quindi pentimento significa ritornare sui propri passi e scegliere la strada giusta.
Sono diverse le persone collegate, io ne approfitto perché c'è uno dei follower che ci stanno seguendo dalla pagina che ci pone subito una domanda molto tecnica. Olga Manini ci chiede: durante il Kippur il digiuno lo fanno tutti gli adulti? Io ho un'amica di religione ebraica che è in attesa di un bambino e non era sicura di poterlo fare il digiuno, ma in questo caso non è rischioso
chi decide di fare una cosa così delicata?
Il digiuno va fatto, ma a condizione che non metta a rischio la salute e la vita delle persone. Per cui bisogna valutare esattamente, caso per caso, se la situazione della persona è compromessa ed è necessario ascoltare il parere di un medico che è considerato autorevole e determinante in questa decisione. Il medico ci dirà cos'è possibile fare e in base a quello che il medico dice, la persona che si consulta con un rabbino gli dirà quello che può fare e quello che può fare. Nessuno mette a rischio la sua persona. Noi diciamo a tutti che sono molte le persone che vogliono digiunare, che la prima cosa che devono fare è non devono sospendere i trattamenti medici a cui sono sottoposti, che può essere molto rischioso, prima si consultino con un medico, dopodiché si parla con un rabbino che darà le istruzioni. E questo riguarda poi il caso particolare delle gravidanze, che possono essere un fenomeno fisiologico, per cui si scelgono determinati comportamenti, oppure gravidanze a rischio nelle quali bisogna essere molto facilitanti. Ogni caso però è un caso a parte che va discusso in base alle competenze necessarie.
Grazie. Le persone collegate continuano ad aumentare, questa è un'ottima cosa. Adesso ci sono delle domande, anzi invitiamo tutti coloro che sono collegati a porre delle domande a Rav Disegni. Ne approfitto per lanciarne una di carattere un pochino più generico, non riferita al Kippur, ma che si riferisce un po' all'ebraismo in generale. Il popolo ebraico, ci chiede Andrea Fioretti, ha tradizioni millenarie che nel cristianesimo ormai si sono perse. Che cos'è? Qual è la ragione, il motivo che tiene così unito il vostro popolo? O almeno questa è la percezione che ha dell'ebraismo Andrea Fioretti.
Ciò che rende unito il popolo ebraico è la condivisione di una storia, che è una storia antichissima, e la fedeltà a una tradizione religiosa e di comportamento. Magari ci fosse questa forte fedeltà e questa forte condivisione. Il giorno del Kippur, come altre ricorrenze ebraiche, servono appunto per dare un rinforzo a questo legame. Ogni popolo, ogni comunità religiosa ha le sue vie di identificazione. Nell'ebraismo la tradizione religiosa è fondamentale come cemento, come legame, e anche chi ne è lontano in qualche modo ne deve fare i conti con questa sua tradizione e comprende, se l'accetta in parte o se la rifiuta, che questo è il veicolo fondamentale di trasmissione di un'identità e di un modello che comunque, secondo la nostra tradizione, deve essere di benedizione per tutta l'umanità.
Siamo a 90 persone collegate, continuano ad arrivare le domande, ma anche le riflessioni e l'incoraggiamento. Io ne approfitterei per chiedere a Rav Disegni,
proprio in virtù del fatto che stiamo utilizzando questo mezzo, qual è il rapporto che in generale l'ebraismo, che ha una tradizione molto antica, ha con la tecnologia e quindi con i moderni mezzi di informazione. È una domanda che sembra scontata, banale, però la coniugazione tra passato e futuro è una cosa che appassiona molti di coloro che ci seguono.
Questa è una domanda molto interessante, anche perché noi stiamo facendo in questa modalità di comunicazione un esperimento molto all'avanguardia. L'ebraismo ha due principi fondamentali per quanto riguarda la tecnologia. Il primo punto è che noi siamo esseri umani dotati di intelligenza e l'intelligenza è un dono divino e noi dobbiamo utilizzare questo dono al massimo delle nostre potenzialità. Quindi lo sviluppo tecnologico, che poi si ripercuote a beneficio dell'umanità, nella scienza, nella medicina e nel rendere la nostra vita più facile, è assolutamente benvenuto. Quindi non c'è assolutamente un rifiuto per la novità e per la tecnologia. Il problema è che, secondo principio, tutto quanto deve essere utilizzato seguendo regole morali di comportamento. E poi c'è un altro grande capitolo che riguarda la, l'uso della tecnologia ed è il capitolo del sabato. Il sabato è l'insegnamento che riguarda i limiti all'uso della tecnologia. Il sabato ci dice che noi non possiamo neppure accendere il fuoco. Il fuoco era il prototipo della tecnologia, è lo strumento dato all'uomo per trasformare la realtà. Di sabato noi non possiamo utilizzare il fuoco, così come non possiamo fare delle modificazioni dello stato delle cose che ci circondano, non possiamo neppure scrivere, non possiamo accendere una luce. Questo è il rapporto con la tecnologia. Un giorno a settimana la tecnologia va in qualche modo sospesa, per renderci conto che noi possiamo produrre tecnologia che ci serve, che è un'espressione della nostra intelligenza, ma non possiamo diventare noi schiavi del nostro prodotto, perché noi abbiamo un unico Signore.
Ci sono un paio di domande che hanno la stessa matrice. Virginia Di Veroli e Liel Di Cola ci chiedono rispettivamente: chi prende medicinali salvavita, quanta acqua può bere e ogni quanto? Ovviamente si riferisce al digiuno di Kippur. E poi: ho degli anziani che devono assumere delle pastiglie, come quali sono le modalità per poterle assumere? Evidentemente il tema del digiuno si scontra poi con la vita pratica e con quelle che sono poi le applicazioni.
Allora, ripetendo, ogni malato è un caso a sé e deve chiedere prima di tutto al suo medico curante cosa può fare e cosa non può fare. Se il medico curante prescrive l'assunzione di compresse che per essere assunte hanno bisogno di una determinata quantità di acqua, ci sono anche delle misure specifiche da rispettare. In questi casi non si trasgredisce il digiuno, nei casi in cui è necessario assumere compresse, non si trasgredisce il digiuno se si assume una quantità di acqua che è inferiore ai 40 centimetri cubici. Quindi va anche misurata prima, è praticamente un dito d'acqua, un dito orizzontale di acqua in un bicchiere rientra in questa misura.
Allora, qui c'è una domanda molto interessante che ci pone Andrea Ferretti. Ci scrive: perché si sceglie un digiuno per espiare le proprie colpe quando magari non basterebbe una semplice confessione con un rabbino come lei?
Allora, prima di tutto, nell'ebraismo i rabbini non raccolgono le confessioni. La confessione è un atto necessario nel processo del pentimento e della restaurazione del rapporto sano con il Signore, ma va fatta direttamente con il Signore. E nella nostra tradizione di preghiera noi recitiamo una confessione a voce alta, al plurale: noi abbiamo peccato, noi abbiamo fatto questo. Praticamente l'intera comunità si assume tutte le singole trasgressioni, quindi la confessione non può essere quella del singolo pubblica, perché è considerata addirittura io ho fatto questo e quest'altro, detto a tutti, può essere considerato un atto di superbia e di arroganza. Deve essere collettiva e non ha intermediari. Ciascuno poi si rivolgerà al Padre Eterno e dirà quello che ha fatto in silenzio e con discrezione. Per quanto riguarda il digiuno, a che serve il digiuno? Lo dicevano già i profeti: il digiuno da solo non serve a niente, ma senza digiuno non c'è costrizione. È il rapporto che ha l'ebraismo con la praticità, con la praticità, con l'atto pratico, con la sostanza delle cose. Cioè noi non siamo una civiltà teorica, le cose le dobbiamo fare praticamente. E quindi fare certe cose aiuta, educa, costringe, induce, e così vale anche per il digiuno. Per noi la pura teoria non esiste mai, ma il digiuno da solo ovviamente non è sufficiente.
Ovviamente abbiamo alternato domande più tecniche, ovviamente di utenti di religione ebraica, a domande un po' più ampie su chi vuole farsi una conoscenza dell'ebraismo. Diletta Funaro ci chiede: buongiorno Rav, come vede, questa è una domanda ovviamente di carattere più ampio che non ha riferimento col Kippur, ma ugualmente interessante. Buongiorno Rav, come vede il futuro delle comunità ebraiche in Europa?
Questa è una domanda che forse per rispondere ci sarebbe bisogno, insomma, di più spazio. Però.
Andiamo un po' più oltre alla prospettiva del Kippur, ma è legata al Kippur perché, insomma, il Kippur è il giorno in cui il Signore decide chi deve essere iscritto e firmato nel libro della vita. La situazione in Europa è, come per usare un termine oggi molto comune, è una situazione fluida, nel senso che le cose cambiano da un momento all'altro. L'Europa è fatta di paesi in gran parte democratici, nei quali i diritti religiosi e i diritti civili degli ebrei sono generalmente rispettati. C'è una preoccupazione sempre di una certa entità per quanto possa riguardare la l'insorgenza di fenomeni di antisemitismo. L'antisemitismo è qualcosa che esiste sempre, che fluisce sottoterra e ogni tanto riaffiora alla superficie. Quello che dobbiamo fare noi è monitorarlo, controllando e stare attenti. Io non credo che, per quanto riguarda, poi l'Europa non è tutto l'unica cosa, ci sono tanti paesi differenti, non credo affatto che la situazione italiana sia dal punto di vista dell'antisemitismo una situazione di allarme. Questo non deve assolutamente mettere a riposo la vigilanza. Noi dobbiamo fare il nostro dovere di cittadini, dobbiamo fare il nostro dovere di ebrei e vedere come è possibile convivere, come abbiamo fatto in questi ultimi decenni, in pace e serenità, coltivando le nostre tradizioni.
Miriam Cordova ha lasciato una domanda articolata e abbastanza curiosa. Sono figlia della Shoah e purtroppo la Shoah in qualche modo fa parte della nostra tradizione. Miriam ci chiede: nel giorno del Kippur non posso comunque smettere di pensare e perdonare coloro che ci hanno fatto del male? È peccato?
È una situazione molto complessa. Perdonare a Kippur è anche un dovere. La regola fondamentale è che il Kippur espia le colpe che l'uomo ha commesso rispetto al Signore, al Padre Eterno, ma non espia le colpe che una persona ha commesso nei confronti del proprio prossimo. Per cui alla vigilia del Kippur, in questi giorni, chi ha fatto qualcosa di scorretto ad un altro deve andargli a chiedere scusa, e la persona offesa ha l'obbligo di accettare le scuse, almeno la terza volta che le riceve. Quindi non c'è una cancellazione automatica delle colpe commesse tra gli uomini. Per quanto riguarda l'enorme tragedia della Shoah, su questo bisogna stabilire qualche concetto e qualche paletto. Prima di tutto, nessuno ha la delega del perdono. Se A ha dato uno schiaffo a B, C non può perdonare A, deve essere B a perdonare A. È un rapporto diretto, la persona offesa che deve perdonare l'offesa che gli è stata fatta. E deve perdonare l'offesa che gli è stata fatta personalmente, ma la persona che ha commesso il reato, l'offesa, deve chiederlo lui il perdono. E questo purtroppo con la Shoah non l'abbiamo visto molto frequentemente, almeno in rapporto all'enormità di ciò che è successo. Non possiamo noi metterci dalla parte degli offesi. L'offesa che noi abbiamo ricevuto è qualcosa di secondario, di terziario, di passaggio generazionale rispetto all'enormità di ciò che è stato fatto. Noi non abbiamo alcuna delega al perdono.
Grazie. Una parte di questa risposta sono sicuro soddisfi anche altre curiosità sollevate da utenti come Donatella in merito al tema del perdono. Davide Benti, torniamo a un discorso di carattere più generale che riguarda l'ebraismo, ci chiede: cosa si intende per peccato nell'ebraismo?
A noi abbiamo su questo argomento un'ampia classificazione, perché noi abbiamo nella nostra tradizione delle cose da rispettare, cioè degli obblighi da assolvere e dei divieti, cioè delle proibizioni di cose che non possiamo fare. Non possiamo, per esempio, mangiare determinati alimenti. Di sabato non possiamo fare determinate azioni. Tutte le azioni non sono uguali. Esistono delle colpe molto gravi, delle colpe meno gravi, ciascuna delle quali ha un appunto una sua classificazione, un suo livello di gravità. E quindi questi che noi potremmo chiamare peccati, che possono essere peccati, possono essere colpe, possono essere reati, hanno termini differenti in ebraico e ognuno di questi ha una sua specifica rilevanza. Oltre a questo, noi classifichiamo le cose anche sul piano della coscienza, cioè se una persona ha commesso un errore involontariamente, se la persona invece l'ha fatto volontariamente, se l'ha fatto volontariamente con l'intenzione proprio di infrangere un sistema o perché semplicemente voleva godere di qualche cosa di proibito. Quindi c'è tutta una differente classificazione, ogni cosa al suo posto, e anche c'è tutta una complicata classificazione di che cosa serve il Kippur rispetto all'entità delle trasgressioni commesse.
Di nuovo un'altra domanda su un tema generale dell'ebraismo. Michele ci chiede: Rav, il percorso per le conversioni all'ebraismo sarà sempre così duro, lungo?
L'ebraismo non chiede la conversione. Una persona può essere tranquillamente non ebrea, rispettare un sistema fondamentale di principi, di comportamento e di valori, e non gli è chiesto di essere ebreo per poter meritare tutti i premi che sono riservati alle persone oneste in questo mondo e nel mondo futuro. Ciò premesso, chi ha desiderio di diventare ebreo deve capire che per diventare ebreo bisogna impegnarsi a osservare tutto il bagaglio delle norme che la tradizione prescrive. E non è un bagaglio leggero, è una rivoluzione del proprio comportamento. A questo punto la persona deve essere informata su quello che deve rispettare e deve avere tutto il tempo per decidere se questo impegno per lui è troppo gravoso o non lo è. Questo richiede tempo. Cambiare la vita di una persona nel rispetto di questa persona è qualcosa di difficile. Può sembrare a chi viene da fuori l'incontro con una realtà respingente, in realtà è una realtà che non respinge e che vuole rispettare le persone, mettere in condizione di arrivare a una decisione che sia da lui accettata onestamente e coerentemente e dalla comunità assolutamente rispettata. Per questo, vedendo la cosa dal di fuori, il percorso può essere difficile, ma in realtà è un percorso che serve per far crescere la persona che chiede e la comunità che lo accetta insieme a lui.
Vittoria Scano, più che una domanda fa un'affermazione che è abbastanza evocativa, suggestiva. Dice: ciò che insegna l'ebraismo è vita, perché l'ebreo ama e difende la vita. Grazie Rav per l'insegnamento. È vero questo, che in realtà
l'ebraismo è un'esperienza di vita e tutto ciò che noi dobbiamo fare riguarda la vita in questo mondo, in questa realtà. Ripetutamente nella Torah Mosè dice: ecco, io pongo di fronte a te il bene e il male, la vita e la morte, tu dovrai scegliere la vita. Se noi guardiamo i nostri testi, quelli antichi, riferimento alla Bibbia, di ciò che succede con la morte e dopo la morte ci sono pochissime informazioni confuse e difficili da capire. Questo perché l'attenzione della società, della tradizione ebraica, è tutta concentrata su questo mondo, su quello che dobbiamo fare in questo mondo. Si pensi che coloro che erano i depositari e trasmettevano la sacralità della tradizione, un tempo erano i sacerdoti. I sacerdoti sono i discendenti di Aaron, quindi si diventa sacerdote per nascita. Ecco, i sacerdoti come primo dovere avevano quello di non mettersi a contatto con i morti, con i cadaveri, a meno che non fossero stretti familiari di cui si dovevano occupare della sepoltura. Questo succede quando il popolo ebraico esce dall'Egitto, che era una civiltà, che tutti lo sappiamo dai resti archeologici, interamente basato sul culto della morte. Quello che fa l'ebraismo uscendo dall'Egitto è rigettare il culto della morte, è la gestione della morte, i sacerdoti che basavano il loro potere sulla gestione della morte. Ai sacerdoti ebrei è proibito anche persino stare a contatto con dei cadaveri. Quindi è un mondo completamente differente.
C'è un'ultima domanda prima di lasciarci. Fabio ci chiede: buongiorno Rab, c'è una tradizione che spiega come le mitzvot, i precetti ebraici che noi mettiamo in pratica in terra, Hashem li mette in pratica su nei cieli, ovviamente nel modo immateriale con cui si mettono in pratica nei cieli. Del resto è Hashem che insegna a Mosè come si prega. La domanda è: Hashem fa teshuvah? E in caso, su cosa?
È un argomento molto suggestivo ed è un argomento che viene usato soprattutto dai maestri del hassidismo per dire, in una sorta di stranissima, può sembrare in altri mondi una cosa audace e impensabile, che noi al giorno di Kippur siamo in trattativa col Padre Eterno. E noi gli diciamo: ok, noi siamo qua con la richiesta che tu ci fai di pentirci di tutte le nostre colpe, però il mondo che dovrebbe essere diretto dal Padre Eterno va in strade che sono molto difficili da capire, non si capisce per quale motivo il Padre Eterno consente, dando il libero arbitrio all'uomo, che determinati orrori si verifichino nella realtà quotidiana. E allora alcuni maestri del cassismo dicevano: facciamo un patto, io mi pento e tu mi perdoni, però se tu non ti penti non ti perdono io. È come se il popolo ebraico dicesse che siamo noi a non perdonare Dio, una cosa audacissima, bisogna entrare nella logica, bisogna entrare nella sensibilità religiosa di alcuni movimenti ebraici, però è molto forte perché è anche molto bella e suggestiva, perché in qualche modo noi abbiamo, si diceva prima della confessione, abbiamo un rapporto diretto con il Signore, non abbiamo intermediari, ci dobbiamo parlare direttamente e dobbiamo dirci tutto quello che dobbiamo dirci, ovviamente con il rispetto.
Ringraziando il Rav per il suo tempo e la sua disponibilità, gli lascio un ultimo minuto per salutare e per fare gli auguri di rito.
Allora, l'augurio che noi facciamo in questi momenti è quello di una Chatimah Tova. La Chatimah che cos'è? La Chatimah è la firma o l'apposizione del sigillo. Secondo l'immagine tradizionale, Dio apre dei libri il primo giorno dell'anno, il libro dei malvagi, dove vengono scritti i malvagi senza speranze, il libro dei buoni, dove mettono immediatamente scritti tutti coloro che si sono comportati in maniera ineccepibile, e poi il libro in cui probabilmente ci stiamo tutti quanti, che è quello delle persone che stanno sotto esame per il loro comportamento. In questo libro dovremmo finirci tutti quanti alla fine del giorno di Kippur, e alla fine il Signore ci metterà la firma, la Chatimah, per cui il nostro augurio è quello di Chatimah Tovah, che tutti possiate avere una firma buona.